Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Mattina del 5 febbraio del 1593. A Folgaria fa freddo, molto freddo. Per le strade del paese poca gente, il sole impallidito dalle brume invernali sta per affacciarsi sui tetti del villaggio appesantiti dalla neve. Una donna, Maddalena Schonsberg, avvolta da un mantello di lana, esce dalla chiesa parrocchiale. Ad un tratto alcuni uomini la circondano e sotto la minaccia delle armi le intimano di condurli a casa di Matteo Schonsberg, suo marito di professione oste. Un uomo coraggioso che non ha mai fatto mistero della sua avversione ai trap di Castelbeseno, che da lungo tempo, con arroganza, hanno preso di mira la magnifica comunità folgaretana, un'isola di libertà e di autonomia per una popolazione che non voleva cedere alle pretese feudali dei trap. Un breve tratto di strada ed ecco la locanda e l'abitazione dei Schonsberg. Maddalena è costretta ad aprire la porta e il gruppo di malintenzionati si precipita all'interno cogliendo Matteo ancora a letto. L'oste tenta di resistere ma viene ferito e immobilizzato assieme alla moglie. I due vengono trascinati fuori casa e avviati incatenati senza tanti complimenti verso Castelbeseno. Ma la presenza insolita dei personaggi estranei alla comunità e dall'aspetto minaccioso, alcuni dei quali portavano barbe, finte e maschere, avevano già messo in allerta gli uomini del paese, già sul chi va là, per le continue provocazioni degli uomini dei trap che avevano l'obiettivo di fiaccare la resistenza dei contadini e dei boscaioli di Folgaria. Insomma, per il comando mandato da Castelbeseno con l'ordine di arrestare una delle teste migliori della magnifica comunità, le cose si stavano mettendo male. Infatti, appena fuori Folgaria, vengono affrontati dal sindaco del paese, Giovanni Larker, che chiede al gruppo di bravi perché li avete arrestati. Voi non avete nessuna autorità per farlo, liberateli e andate via. Sulle prime, quello che sembrava essere il capo di questo manipolo rispose che l'ordine di arresto era stato spiccato dal conte Oswald Trapp, signore di Beseno. Fatemi vedere l'ordine scritto, replicò coraggiosamente il sindaco. E a questo punto la risposta dello sbirro fu chiarissima. La canna fredda di un archibugio in faccia, minaccia seria accompagnata da un fatti gli affari tuoi o sei morto. Ma, come detto, il paese era ormai in subbuglio e l'atto di arroganza da parte del feudatario di Castelbeseno aveva fatto traboccare il vaso della pazienza. Un folto gruppo di folgaretani si mise così all'inseguimento dei rapitori, che, ormai raggiunti dal gruppo di contadini inferociti, furono costretti a cercare un riparo in una delle case di Carpeneda, la frazione di Folgaria che sta sulla strada che porta giù a Castelbeseno. Con i due ostaggi, i bravi dei trap si barricarono nella casa di Lorenzo Orsi, determinati a vendere cara la pelle. Ben presto si passò dalle urla e dalle minacce ai dati di fatto. La robusta porta della casa dove si erano rifugiati i rapitori venne sfondata e i coniugi di Schonsberg, trovati legati al piano terra, vennero fatti uscire tra il tripudio della piccola folla. Ma questa fu una mossa imprudente. Gli scherani del conte Trapp non avevano alcuna intenzione di tirarsi indietro. Abituati alla violenza, imbracciarono i loro archibugi e spararono dalle finestre dell'abitazione, prendendo bene la mira. Non un colpo di avvertimento, niente, fuoco a volontà d'altezza d'uomo contro il gruppo di contadini artigiani esasperati dalle angherie dei nobili di Castelbeseno. Tragico l'epilogo. Diradato il fumo degli spari, cinque folgaretani giacevano nella neve imbevuta del loro sangue. Due i feriti che, secondo alcune testimonianze, vennero finiti dai bravi dei trap ammazzate. Anche uno del gruppo d'assalto venne ferito da un colpo sparato da un giovane del paese che, intuendo che le cose si sarebbero messe male, aveva portato con sé un'arma da fuoco. Alla fine di quella mattinata di sangue, i killer del conte riuscirono a raggiungere il castello e fecero rapporto ad Osvaldo Trapp, che non si preoccupò più di tanto perché per i nobili l'impunità era sicura. per la comunità di Folgaria, esattamente per la magnifica comunità di Folgaria che da anni stava cercando spazi di autonomia, fu un trauma. In attesa dei magistrati, i corpi senza vita rimasero nel prato innevato per 5 lunghissimi giorni perché Osvaldo Trapp impedì la visita sul luogo del delitto dei commissari di giustizia. In breve, ostacolò le indagini fin dalle prime battute, ma nonostante i morti ammazzati e le minacce, i folgaretani non intendevano cedere alla prepotenza dei potentissimi nobili che volevano mettere le mani sulle proprietà comunitarie e allargare così il loro feudo fino a ottenere un unico territorio da Castelbeseno a Caldonazzo, altra roccaforte dei Trapp. Le alternative a questo punto erano nette: o armarsi e tentare l'assalto all'imponente castello che con la sua mole maestosa dominava la Valle Garina e la Valle del Rospach che scende dal Fogaltano a Besenello, oppure chiedere giustizia all'arciduca d'Austria e conte del Tirolo Ferdinando II. Il sindaco convinse i suoi compaesani che una rivolta sarebbe servita a placare la comprensibile sete di vendetta, ma le conseguenze sarebbero state tragiche. I Trapp erano troppo potenti e di fronte ad una sollevazione in piena regola, Ferdinando II sarebbe stato costretto a scegliere la via della repressione più dura, come era sempre avvenuto del resto. Insomma, si poteva chiedere giustizia ai vertici dello Stato imperiale, ma l'ordine sociale non si doveva mettere in discussione e tantomeno in pericolo. La magnifica comunità elesse quindi alcuni rappresentanti tra i più influenti e scaltri uomini dell'altipiano che avviarono la procedura per chiedere giustizia a Ferdinando II. Ma la reazione dei Trapp non si fece attendere. Osvaldo denunciò un presunto tentativo di avvelenamento da parte dei capi della comunità di Folgaria e il mancato versamento di diritti feudali. Comunque l'arciduca d'Austria e conte del Tirolo, che conosceva i suoi pericolosissimi feudatari, diede ad Osvaldo Trapp una tirata d'orecchi, intimandogli di non maltrattare la povera gente, ma soprattutto colse la denuncia dei folgaretani e il processo si aprì ad Arco nel mese di settembre del 1593. Folto il numero dei testimoni di Folgaria disposti a raccontare al giudice come erano andati i drammatici fatti del 5 febbraio. Insomma, sarebbe stata dura, ma si poteva e si doveva ottenere giustizia. Diciamolo subito. Un'illusione. Giunti ad Arco per l'apertura del dibattimento, il sindaco di Folgaria e un altro notabile del paese, Adamo Kuel, vennero arrestati con l'accusa di aver tentato di togliere dalle spese il conte con il veleno e di aver vilipeso addirittura l'arciduca d'Austria e conte del Tirolo. Dalle testimonianze prodotte dai Trapp, alcuni capi della magnifica comunità si sarebbero abbandonati a discorsi non proprio lusinghieri nei confronti degli Asburgo. Arciduca si legge nei documenti processuali che, secondo la gente di Folgaria, anziché attendere alla giustizia a favore dei poveri, tende solamente agli giochi, alle puttane, alle cacce e agli imbriagheggi. Insomma, uno di cui ci si poteva fidare poco o nulla, al punto che i folgaretani, sempre secondo le testimonianze portate in aula dai Trapp, avrebbero detto che se venisse l'occasione di qualche guerra rivolteressimo le spalle e sederessimo sotto Venezia. Affermazione quest'ultima gravissima. Il Principato di Trento, il Tirolo e l'Impero erano da anni in guerra con Venezia e quella che passava da Folgaria quindi era una frontiera caldissima che non poteva permettere l'esistenza di gente disposta a fare il doppio gioco. Per liberare i folgaretani finiti in galera, allora le detenzioni erano talmente pesanti che spesso si usciva dalla parte dell'obitorio, si avviò un braccio di ferro estenuante che si concluse il 29 maggio del 1594 con la liberazione dei rappresentanti della Magnifica e la condanna dei Trapp a risarcirli, per dirla come la diciamo oggi, per ingiusta detenzione. Risarcimento che Osvaldo Trapp non versò mai, appellandosi a cavilli formali e alle solite minacce. E i poveri morti? La giustizia venne inumata con loro. Il conte Trapp riuscì sempre a sfuggire al processo. Non solo, suo figlio, anche lui di nome Osvaldo, continuò la politica del padre e i rapporti con la comunità e i nobili di Besenello vennero funestati da alcuni omicidi e morti sospette. Ma la gente di Folgaria non smise di credere nella giustizia dell'imperatore e dell'arciduca del Tirolo, e così il 26 febbraio 1693, a 100 anni dalla strage di Carpeneda, Fernando Carlo d'Asburgo firmò un decreto col quale veniva stabilito definitivamente che i Trapp non avevano alcuna ragione per pretendere cose o terreni nei confronti della comunità dell'Altipiano. I tempi stavano cambiando, lo Stato centrale si stava rafforzando e i feudatari avevano imboccato il lungo viale del tramonto. La ferita di Carpeneda rimase a lungo nella mente dei folgaretani, che ressero il capitello che ancora potete vedere sulla strada che attraversa la frazione. Lo chiamano il capitello delle sette vedove, che non videro mai la giustizia e nemmeno il becco di un quattrino di risarcimento. Io sono Bruno Zorzi e vi ho raccontato una storia che dimostra che anche qui da noi la realtà è più fantasiosa della fantasia.
Storia e storie del Trentino Alto Adige.